E grazie dell'invito a venire a parlare in questa platea così numerosa, a parlare del contesto storico nel quale si insinua la figura di San Francesco d'Assisi. E dico subito una considerazione, cioè la figura di San Francesco, più la si accosta studiando il contesto in cui si è svolta, più si conosce i particolari storici anche della figura stessa, della vita stessa, e più ci si appassiona di questa figura, più diventa bella. Tante volte dei santi e anche di alcune figure del nostro tempo preferiamo dare una lettura mitica, talvolta anche infettata di ideologismo, cioè per questo o per quell'altro motivo tendiamo a crearne come dei miti atemporali, come delle figure disincarnate dalla storia, dalla realtà, e attribuiamo a queste figure delle caratteristiche, degli aspetti che tante volte sono una falsificazione. Ecco, invece è opportuno, anche quando ci accostiamo alle grandi figure di santi come Francesco, leggerle davvero per quello che sono state, per la concretezza della loro esperienza di vita. Questa concretezza di esperienza di vita dà la grandezza della figura reale e fa comprendere fino in fondo il senso della loro spiritualità, del loro pensiero. E questo è tanto vero proprio per Francesco d'Assisi, nella misura in cui è una delle figure forse certo più amate, ma magari anche meno conosciute dal punto di vista storico. Ecco, quante volte sentiamo parlare di Francesco, del francescanesimo, tante volte a sproposito, perché cerchiamo il mito o preferiamo una lettura di Francesco, del suo pensiero, indirizzato verso questa o quell'altra idea o addirittura ideologia. Ecco, in realtà il vero Francesco ha una grandezza e una profondità anche per l'uomo d'oggi che tutte queste tirate da una parte e dall'altra in realtà lo sminuiscono fortemente. E Francesco è una figura radicalmente incarnata nella sua storia, nella storia del suo tempo, come lo sono tutti i santi. E che i santi in fondo sono un dono che il Signore fa alla Chiesa, perché in quel momento storico, in quel contesto, in quella realtà, c'è bisogno di un segno dell'azione dello Spirito Santo nella Chiesa. Proprio in quel momento, a quelle persone, i santi sono la risposta a quel bisogno, che il Signore è una risposta che il Signore dona, elargisce. Ma poiché il dono di Dio è straordinario, e il Vangelo che i santi incarnano è eterno e senza tempo, queste figure, pur essendo profondamente radicate nel loro tempo, a volte si usa l'espressione un po' strana, figli del loro tempo, e proprio perché sono incarnati in un certo tempo, sono figure che valgono sempre, e il loro esempio, il loro messaggio, la loro testimonianza diventano da temporali ad atemporali, universali, e così è soprattutto tra le tante figure di santi che la storia della Chiesa conosce l'esempio di San Francesco d'Assisi. Proprio l'incarnazione mi sembra una delle chiavi di lettura per comprendere questa figura. L'incarnazione nel suo tempo, dicevamo, sarebbe lungo, e staremmo qui fino all'alba a raccontare la storia della Chiesa tra il 1181-82, quando è nato San Francesco, e il 1226, quando è morto. Un periodo relativamente breve, ma un periodo profondamente segnato, ma forse sono tutti i periodi della storia della Chiesa e dell'umanità, segnata da grandi slanci e anche da grandi contraddizioni. È il tempo in cui la Chiesa è impegnata in un'opera di riforma di se stessa, di autoriforma, di rinnovamento, un rinnovamento che ha bisogno di essere continuamente realizzato nella storia della Chiesa, perché la Chiesa è fatta di uomini, perché le istituzioni, nella misura in cui si incarnano, cioè si entrano nella storia degli uomini, ecco, tendono a confondersi con gli uomini, le istituzioni della Chiesa. E quindi è una Chiesa che ha continuamente bisogno di essere reindirizzata verso la strada giusta, la strada del Vangelo. Una Chiesa che conosce i grandi conflitti con il potere civile, il periodo della lotta per le investiture tra Chiesa e Stato non c'erano ancora, tra gli imperatori, re. È la Chiesa che deve trovare la propria forza, la propria autonomia spirituale attraverso anche un'autonomia temporale. È la famosa lotta per le investiture. È il momento in cui il papato e l'impero si contrappongono, si fronteggiano. È il momento in cui l'espansione islamica nella Palestina, nella Terra Santa, costringe alla crociata, all'idea della crociata, che poi viene vissuta attraverso varie crociate che hanno il loro inizio un secolo prima della nascita di San Francesco e che andranno avanti anche, anzi San Francesco avrà una sua parte, ecco, nella quinta crociata, se non sbaglio. Ecco, una Chiesa che ha dei semi, dei germi di riforma, di rinnovamento, come sempre nella storia della Chiesa. Una Chiesa che vive la contraddizione, e come tutte le realtà degli uomini, tra l'ideale e poi la storia vissuta, tra la fedeltà al Vangelo e poi la necessità di barcamenarsi nelle vicende degli uomini, nella temporalità delle cose. Ecco, in questo contesto tutto particolare si incarna la figura di San Francesco d'Assisi. Di San Francesco noi abbiamo generalmente, cioè tante volte abbiamo quasi l'idea di un uomo, di un rivoluzionario, di un uomo che ha cambiato tante cose, ha cambiato per esempio il modo di essere nella Chiesa. Abbiamo l'idea di un uomo rivoluzionario, certamente Francesco lo è stato per tanti aspetti, però lo è stato nella fedeltà al Vangelo e alla logica dell'incarnazione. Ecco, il Signore si è fatto uomo e facendosi uomo ha condiviso tutta la realtà degli uomini, eccetto il peccato, ci dice il Catechismo. Questo incarnarsi di Gesù, di Dio, attraverso Gesù Cristo, nella storia degli uomini, gli ha fatto anche sporcare le mani, non peccando, certo, però venendo a contatto con la realtà vera degli uomini, con la miseria degli uomini, con la realtà dell'uomo, bella o brutta. Questo incarnarsi nella storia, nelle vicende, è il senso stesso del cristianesimo, che non è una idea che sta sopra le nuvole, che non è un pensiero, una riflessione, che spesso lascia il tempo che trova. Ma il cristianesimo è una storia, perché Gesù Cristo si è fatto storia, è entrato nella storia degli uomini. Francesco comprende appieno nella sua conversione questa necessità fondamentale. Si è davvero cristiani, si è davvero uomini evangelici nella misura in cui ci si incarna esattamente come il Verbo si è fatto carne ed è diventato uomo tra gli uomini. Ci sono tanti aspetti, ecco, della vita e anche della spiritualità di San Francesco che denotano proprio questa dimensione, che è fondamentale per comprendere chi è Francesco. Faccio qualche esempio. Un esempio è il presepe. Il presepe, ecco, anche se dà fastidio a molti, rappresenta un po' un simbolo non soltanto tradizionale del nostro essere cristiani, di vivere il Natale, ma è qualcosa che va anche al di là della tradizione, perché esprime, ecco, la realtà del Vangelo, dell'incarnazione. San Francesco è l'inventore del presepe, la storia dovreste raccontarmela voi, e non ve la sto a raccontare. San Francesco con il presepe, con la rappresentazione plastica, ecco, animata, il suo fu un presepe vivente, ecco, della nascita di Gesù, ha voluto segnalare, ha voluto indicare, ecco, in che cosa sta il dono di Dio per gli uomini, cioè del farsi uomo, del condividere pienamente la realtà dell'uomo, tanto che il Dio Altissimo si fa un bambino che avrà avuto freddo, che è stato in una stalla e che ha avuto la compagnia dell'asino e del bue. San Francesco ha avuto un momento forte, la conversione, la maturazione della propria vocazione dinanzi a un'immagine, l'immagine del crocifisso di San Damiano, che poi è proprio simbolo della spiritualità francescana. Proprio San Francesco e i suoi seguaci, ecco, portano avanti in questa fase del Medioevo, in questa epoca, una sorta di umanizzazione della rappresentazione del divino. Fino ad allora l'arte, anche occidentale, era rimasta ad una rappresentazione di Dio molto regale, molto sovrumana. Allora ricordate i mosaici in cui il Cristo appare come il pantocreatore, cioè il creatore di tutte le cose, il redentore, il giudice. Ricordate, ecco, quelle immagini un po' bizantine, cioè dei nimbi, dei fasci di luce nel quale, nell'oro degli sfondi, che sembrano quasi sottrarre Dio, la Madonna, i santi, sottrarli dalla realtà umana, concreta, e portarli in una dimensione divina, sovrannaturale. Invece, la spiritualità francescana ama raffigurare il Cristo crocifisso, non il Cristo semplicemente che crea le cose, che ordina le cose, che giudica il mondo, che vince la morte, ma il Cristo che vince la morte nella passione. Ecco allora il grande realismo dell'arte, che inizia attraverso la spiritualità francescana, che è una spiritualità dell'incarnazione. Il Cristo si è incarnato, si è fatto uomo, il presepe. Il Cristo si è fatto uomo per morire sulla croce. Ecco allora la raffigurazione della passione di Cristo, quegli splendidi crocifissi che si vedono nelle chiese francescane, per esempio in Toscana, in Umbria. Ecco, il Cristo crocifisso nella crudezza della passione è il Cristo vero, è il Cristo storico, è il Cristo che incontra la sofferenza dell'umanità. Anche quella immagine che c'è qui sul Corso Genova, ecco, di San Francesco che, ecco, abbraccia la croce, quasi prende un po' della croce di Cristo, ecco, è un'immagine che esprime la spiritualità di San Francesco, che esprime un modo nuovo, un modo profondamente umano di intendere, ecco, Dio, l'esperienza di Dio, l'esperienza del cristianesimo, che si incarna non soltanto nella storia umana di Gesù, ma si incarna anche nella storia di ciascun uomo che si accosta, che ha a che fare, che porta la croce. la spiritualità. Un altro esempio è, per esempio, ecco, il cantico delle creature che abbiamo letto come preghiera all'inizio. È un cantico bellissimo nel quale Francesco loda il Signore per la creazione, per la vita, anche per la morte. E lo fa mettendo al centro, ecco, di tutta la riflessione, ecco, la realtà concreta, corporale, la storia, la realtà che toccano gli uomini, le creature. E qui Francesco dimostra anche di essere la risposta, una risposta geniale, poetica, spirituale, profondamente spirituale, al contesto della Chiesa del suo tempo e del mondo. Generalmente noi associamo la lotta al catarismo a San Domenico, che più o meno è un contemporaneo di San Francesco, e fa come San Francesco la stessa cosa: fondare un ordine religioso di mendicanti. I frati, i nostri frati, sono religiosi che hanno una differenza sostanziale rispetto agli ordini religiosi precedenti, come quelli che si ispiravano a San Benedetto. I frati innanzitutto sono mendicanti, perché non basano la loro vita sul possesso dei beni. Ma come nel Vangelo c'è scritto di non portare nella borsa, nella bisaccia, ecco, l'ideale francescano è l'ideale di una vita vissuta in povertà, in distacco dalle cose materiali, per poter vivere in pienezza la letizia del Vangelo. Ecco, l'ordine mendicanti sono il passaggio, ecco, epocale, ecco, da una vita religiosa in un certo senso chiusa nel chiostro, nel ritiro in se stessi, invece all'apostolato. Ecco, il frate mendicante che non costruisce la propria casa, il proprio convento, il proprio monastero, ecco, sulla montagna o in mezzo ai boschi, ma lo abita la città degli uomini, abita là dove vivono gli uomini. E questo è l'ordine mendicante. Anche a Vigevano, il primo convento francescano, è dove c'è la chiesa di San Francesco. Nel 1378 viene fondato in una posizione strategica per la città, che allora era in espansione. Vigevano era tutta sul castello, poi i Visconti, per fare il castello, mandano fuori gli abitanti, la città si sviluppa, si fanno le mura, e i frati sono presenti per svolgere un'azione di apostolato, ecco, nei confronti di una società, di un mondo che cambia, che si evolve. Ecco la presenza dei frati mendicanti nelle città. Vigevano allora era soltanto un borgo. Laddove le cose cambiano, laddove la gente ha maggiormente bisogno di Dio, perché i punti di riferimento cambiano, come nei periodi di trasformazione, un po' come il nostro, ecco, lì vanno i frati mendicanti, lì vanno i francescani. Nella storia della Chiesa, ecco, il rinnovamento pastorale, si parla tanto, eccetera, ecco, viene dagli ordini religiosi, dal monachesimo benedettino, dagli ordini mendicanti, nelle tante riforme, ecco, la riforma dei Cappuccini è un esempio. Ecco, precede magari la chiesa istituzione, in un certo senso è preceduta, ecco, nell'andare incontro alle esigenze degli uomini proprio dalle esperienze dei religiosi. Ecco il caso dei francescani. Ebbene, tornando a noi, Domenico è sostanzialmente legato alla lotta contro i catari, è vero, perché, come sapete, San Domenico e gli altri frati, i predicatori, predicano la crociata, cioè una crociata non armata, ma fatta soltanto di predicazione, di Vangelo, di testimonianza, verso i catari o albigesi. E Francesco risponde all'eresia degli albigesi, dei catari, con il Cantico delle Creature. Vedete, ma chi sono i catari, chi sono gli albigesi? Beh, era un movimento che aveva avuto una fase acuta molto forte. Si chiamano albigesi perché quasi tutta la Provenza, la Francia meridionale, ecco, era in mano agli albigesi. Ed era uno dei tanti movimenti ereticali, pauperisti, che c'erano nella Chiesa del Medioevo. Per esempio i Valdesi, Fra Dolcino, ecco, dicono forse qualcosa. Cioè, uomini che ritenevano che la Chiesa, così com'era, fosse un po' troppo mondana e che il Vangelo fosse un'altra cosa, e che quindi si spingevano, ecco, anche degli forti eccessi, cercando di rivoluzionare tutte le cose alla ricerca di un'autenticità evangelica che passava anche dalla povertà evangelica. I catari, gli albigesi, erano il movimento più pericoloso. Pericoloso non soltanto per lo Stato, per la società, questo è il motivo per cui furono combattuti, perché sovvertivano l'ordine sociale. Catero vuol dire perfetto. I catari erano uomini e donne che consideravano che l'ideale di vita cristiana fosse uno spogliare tutto per raggiungere una perfezione, una purezza ideale, immaginaria, sovraumana. E in base a questa perfezione a loro potesse essere lecito tutto, anche sovvertire l'ordine delle cose. Di fronte a una chiesa mondana, ad una chiesa fatta di peccatori, anche di preti peccatori, i catari rispondevano negando il senso dell'istituzione chiesa, negando il valore dei sacramenti amministrati da preti che non fossero degni. Insomma, il catarismo rappresentava una rivoluzione nella Chiesa, cambiare tutto, togliere tutto per andare a questa purezza, a questo ideale evangelico. Ma un ideale talmente idealizzato da disincarnarlo completamente. I catari rifugivano la creazione come opera del demonio, tanto da essere dualisti, quasi da immaginare il bene e il male come due divinità che si contrappongono. I catari rifiutavano, cioè pensavano che la creazione fosse opera di un Dio malvagio e che solo le cose dello spirito avessero valore, perché è superiore, perché è pure, perché è vicine a Dio. Ora tutto saltava ed era in fondo la negazione del cristianesimo che invece è l'incarnazione. A volte, ecco, andando a cercare l'ideale, ricercando la somma perfezione dell'ideale, si rischia di perdere completamente l'orizzonte. E l'effetto è il contrario dell'aspettativa iniziale. Così è per il catarismo. Era un problema impellente nella Chiesa del tempo, non soltanto per i catari, che facevano i loro stragi, facevano i loro saccheggi alle chiese, ammazzavano un po' di vescovi, un po' di pretoni, ecco. Ma perché in generale vi era questa idea di sovversione delle cose, di ricerca di un ideale spirituale assoluto disincarnato. Ed era un'emergenza per il tempo, perché questo andava a negare tutto quello che sono le realtà che costituiscono la Chiesa. Allora non c'è più bisogno neanche dei sacramenti, perché se i preti non sono perfetti, non sono puri, non valgono, allora non c'è bisogno. Queste qui, se ci pensate, sono un po' le idee che anche oggi girano il mondo. Anche oggi si ha quest'idea dell'ideale evangelico come di un qualche cosa di perfetto, di puro. Ecco, si cerca una purezza dell'ideale, si cerca l'ideale di Gesù, il messaggio puro, si parla tanto di povertà nella Chiesa, ma tante volte questo è un pretesto per continuare a vivere peggio di prima. La soluzione di Francesco, come il Cantico delle Creature, è la, forse la più grande risposta al catarismo di allora, ma anche di oggi. Francesco, con la logica dell'incarnazione del Verbo, riconosce la realtà della creazione, riconosce la realtà dell'umanità, così com'è. Riconosce la realtà del peccato, non per giustificarlo, come il catarismo contemporaneo, che in fondo giustifica il peccato, è così, ma invece invitando alla conversione, è quello che fa Francesco, invitando a prendere coscienza della realtà della Chiesa così com'è, fatta di peccatori, ma che hanno un qualcosa di santo da dare agli uomini. Si racconta un episodio, mi pare che nella vita di Tommaso da Celano, Francesco viene presentato a un sacerdote notoriamente indegno per metterlo alla prova. Ecco, se Francesco avesse, come si fosse comportato con quest'uomo, avrebbe fatto capire da una parte se era un catalo, oppure anche lui, oppure volevano capire un po' come si sarebbe comportato, lo mettono alla prova, un po' come Gesù nelle parabole, negli episodi del Vangelo, quando viene messo. Ebbene, Francesco, ecco, di fronte a questo sacerdote peccatore, bacia le mani e dice, sì, lui tocca il corpo di Cristo e quindi le sue mani sono sante. E con questo gesto spiega quello che i teologi chiamano l'ex opere operato. I sacramenti dei sacerdoti, pur indegni, pur peccatori, valgono, perché ciò che agisce è la grazia di Dio, che passa anche attraverso degli strumenti indegni, inopportuni, come può essere un ministro di Dio indegno. Ma questa è la logica dell'incarnazione, è la logica di Dio che si fa uomo servendosi degli uomini, così come sono. Anche i 12 apostoli scelti da Gesù non erano tutto farina da far ostie. Non parliamo di Giuda, che l'ha scelto Gesù in fondo, e lo sapeva bene che l'avrebbe tradito per 4 soldi, però l'ha scelto. Anche Pietro, insomma, lo rinnega. Insomma, gli apostoli non sono il collegio perfetto. La scelta che Gesù fa agli occhi nostri di uomini manager, utilitaristi, è una scelta sbagliata. Però Gesù ha scelto quegli uomini, perché incarnando si è scelto non i perfetti che non esistono, ma ha scelto gli uomini così come sono. E questo riconoscere le cose così come sono, la natura degli uomini così com'è, è la logica dell'incarnazione. È la logica che spinge San Francesco non a rifiutare l'autorità della Chiesa, la ricchezza della Chiesa, ma a dare una testimonianza di vita alternativa. San Francesco non va dal Vescovo di Assisi a rinfacciargli i cavalli con la bordatura di seta, come non ha senso andare a rinfacciare il BMW dei vescovi della corte di Roma. Ma Francesco si spoglia dei suoi vestiti, indicando la strada per seguire Gesù così com'è. Vedete, un atteggiamento radicalmente diverso. l'atteggiamento di Francesco, l'atteggiamento dei catari, a volte anche del nostro atteggiamento, ma è l'atteggiamento di chi comprende la logica dell'incarnazione, di chi riconosce che Dio agisce nella storia degli uomini attraverso le miserie e le povertà degli uomini. La storia della Chiesa dei tempi di Francesco è una Chiesa di grandi ideali, ma una Chiesa anche fatta di forti compromessi col potere, di grandi cedimenti. Il suo compagno, insomma, il suo collega, diciamo, San Domenico, rifiutò più volte l'episcopato, preferendo rimanere povero con i suoi frati poveri, perché diventare vescovo del Medioevo voleva dire diventare ricchi, diventare come dei feudatari, e la lotta delle investiture derivava proprio da quello, dal fatto che il vescovo avesse un appannaggio, una prebenda potremmo dire, avesse un ruolo politico temporale, pur avendo il vescovo di per sé una missione solamente spirituale. Però le esigenze di quei tempi, pochi oggi, impongono al vescovo di avere anche, ecco, una temporalità. I re, gli imperatori pretendevano di gestirle loro, il Papa di gestirle lui. Ecco, San Francesco, di fronte a questa complessa vicenda, prende la posizione di riconoscere ciò che è di Dio e ciò che è di Cesare, ma non lo fa con l'atteggiamento polemico, l'atteggiamento distruttivo dei catari, ma lo fa con l'atteggiamento di chi ama la Chiesa, la riconosce come la dispensatrice della grazia, la riconosce soprattutto come con la scelta che Dio ha fatto per salvare gli uomini. Ha scelto questi mezzi, che sono mezzi umani. Avrebbe potuto scegliere diversamente, può darsi. San Francesco non ha mai pensato di saperne più di Dio, come qualche volta pensiamo noi, e quindi ha amato la Chiesa così com'era. Ha servito il Signore aprendo una strada che non era alternativa a quella della Chiesa ufficiale, ma complementare. Secondo quella idea di San Francesco, dei santi, che nella Chiesa c'è spazio per tutte le esperienze, anche le più diverse tra loro, purché tutte le esperienze confluiscano nel riconoscere la grazia di Dio che opera in mezzo agli uomini, purché tutte le esperienze conducano a Dio vero, così com'è. Ecco l'incarnarsi di San Francesco nella sua storia. E allora, oppure anche, qui andiamo in un tema particolare, anche la vicenda di Francesco, per esempio, accennavamo prima, nell'episodio famoso con il sultano, un episodio che poi è stato rivestito di opposte visioni. Ecco, storicamente Francesco va con i crociati e quando c'è l'assedio ad Amietta ottiene dal legato papale, che seguiva le operazioni belliche, di andare nel campo del sultano. E va dal sultano parlandogli del Vangelo e parlandogli, ecco, di quello che era l'esigenza, diciamo così, della crociata, cioè la difesa, più che dei luoghi santi in se stessi, del potere cristiano, essere cristiani nei luoghi di Gesù. Il sultano lo trattò bene, lo rimandò con dei doni, rimase della sua idea. Però ecco, qui si vede come Francesco non ha paura di sporcarsi le mani ed entrare nella storia degli uomini. Una storia che aveva dei risvolti non del tutto limpidi. Le crociate sono delle guerre, di guerre pulite non esistono, neanche quelle che fanno adesso, quando vanno a esportare le libertà, eccetera. Le guerre pulite non esistono. San Francesco lo sapeva bene, però si sporca le mani, entra nella storia degli uomini, nella realtà degli uomini, portando un messaggio evangelico, portando un raggio di luce evangelica, magari dove le intenzioni pur buone potevano essere state offuscate dalle esigenze degli uomini, che spesso non sono propriamente limpide e pulite. Ecco, Francesco entra nella storia degli uomini. Francesco si sporca le mani, entra nella storia. Ed entra nella storia con coraggio, entra nella storia senza paura di sporcarsi le mani. Entra nella storia anche della Chiesa, mettendosi in gioco radicalmente. Non era facile per Francesco parlare, o scontato parlare di povertà, parlare di letizia, parlare, vivere come viveva lui e i suoi compagni, ecco, quando persone che facevano cose simili a lui avevano provocato, avevano fatto degli eccessi tali da subire, da dover subire la censura da parte della Chiesa. Non era facile ripetere delle parole che erano state recepite malamente o che erano state poi declinate in maniera errata. Ma San Francesco lo fa, si espone al rischio di essere considerato un eretico, un catalo, un sovvertitore. Si espone al rischio nella obbedienza e nella fedeltà alla Chiesa, e trovando dall'altra parte, ecco, uomini illuminati come Gregorio IX, con della cardinale che aiuta Francesco a mettere giù la seconda regola, a scrivere, e che poi è quello che lo canonizzerà, se non sbaglio. Incontra Innocenzo III, Onorio III, papi che capiscono che dietro l'esperienza di vita di Francesco, che poteva magari lasciare spazio a qualche dubbio, c'era l'uomo evangelico che cercava, e questo è stato lo sforzo di Francesco, di tradurre nel suo tempo il Vangelo, proponendo un modo di vita evangelico, profondamente evangelico, non soltanto per se stesso o per i suoi compagni, ma per tutti gli uomini, in una prospettiva profondamente apostolica. Perché il francescanesimo non lo si coglierebbe nella sua ampiezza storica se non si riconoscesse ad essa, al francescanesimo, questo ideale apostolico. Francesco è un predicatore, si fa diacono e non si vuol far prete, ma deve diventare almeno diacono per poter predicare. Perché allora, di per sé anche oggi, se non si è rivestiti dell'ordine sacro, dell'ordine maggiore, non si può predicare. Perché la predicazione è proprio del ministero, in qualche modo del sacerdozio. Francesco è un predicatore. Francesco predica, non soltanto agli uccelli, perché gli uomini non l'ascoltano, come fa anche Sant'Antonio da Padova quando va a Rimini, nessuno l'ascoltava, allora va in riva al mare e i pesci vengono a galla per ascoltarlo, come dire, gli uomini hanno di meglio da fare e allora invece la natura è più attenta. Francesco è un predicatore, perché riconosce l'esigenza della missione, della predicazione a tutti, addirittura del sultano. Francesco predica perché riconosce, ed è questo il grande acquisto dei mendicanti, che la penetrazione della Chiesa, dell'istituzione ecclesiastica, nel mondo, nella società, non era abbastanza efficace. Ci voleva un nuovo modo. E questo nuovo modo lo inventa lui, predicando con lo stile, con la testimonianza di vita dei frati. Non so se mi spiego. Ecco, la struttura ecclesiastica delle nostre parrocchie non arrivavano, non riuscivano ad arrivare dappertutto. Non riuscivano forse sempre a cogliere nel segno le esigenze del mondo. La struttura ecclesiastica, generalmente un po' ingessata sempre, non riusciva a cogliere i dinamismi della società. Tanto più faticava a riconoscere i segni, ecco, del Vangelo, o i segni dei tempi, per usare l'espressione conciliare. Ecco allora che Francesco inventa un nuovo modo di essere religiosi, di essere seguaci di Cristo, ecco, per poter essere una penetrazione nella società, nel mondo, per portare il Vangelo laddove era necessario. E questo è un aspetto bello dell'incarnazione. Ecco, Dio si fa uomo per condurre gli uomini a Dio, Francesco si fa povero, si fa umile, si fa ultimo, si fa in mezzo agli uomini, senza pure di sporcarsi le mani, e a volte è rischioso, è pericoloso. Lo fa perché tutti gli uomini possano cogliere la grazia del Vangelo. Traduce, ecco, sminuzza quel cibo spirituale che è il Vangelo perché tutti possano accostarsi, possano mangiarlo. E questo è un aspetto straordinario, è un aspetto anche profondamente attuale. Ecco, per questo, concludo, se poi ci sono, c'è qualche domanda, qualche osservazione, penso che funzioni così, se siete sopravvissuti a queste mie parole. E questo è il motivo per cui la figura di Francesco è così straordinaria, perché rappresenta la risposta di Dio alle domande, ai bisogni della Chiesa del 1200, ai bisogni degli uomini concreti del 1200. Ed è una risposta così in maniera cristallina evangelica, che è attuale e straordinaria anche per l'uomo di oggi. Ecco, i nostri frati di Vigevano, ecco, esprimono un po' questa vocazione che viene proprio da Francesco, e così la vivono nel loro stato di vita le monache del secondo ordine e i terziari francescani. Qui magari in mezzo a voi c'è qualcuno di essi. Grazie.
Sì, funziona così. Adesso, se c'è qualcuno che vuole intervenire, chiedere delle chiarificazioni.
Non abbiate pure a fare domande, soprattutto ad ascoltare la risposta.
Dunque, Francesco si converte, fa un cambiamento di rotta radicale dopo la prigionia a Perugia. Lui aveva tutti i mezzi per diventare un uomo di mondo, ricco, bello, un bel partito, e quindi improvvisamente una guerra, una prigionia, gli fa vedere una realtà completamente diversa. Ma da questo a diventare quell'uomo che sottilmente distingue la differenza del pauperismo catalo con quello che è la povertà evangelica c'è molta strada. Parlo concettualmente, perché ritengo che fondamentalmente lui abbia avuto una illuminazione che a volte, io sono terziario, a volte mi chiedo cosa mi manca per capire in profondità il linguaggio di Dio nel nostro mondo attualmente. Non so se mi sono spiegato abbastanza, ma questa è la domanda.
Sì, ma noi abbiamo una visione un po' naif delle conversioni, no? Pensiamo a San Paolo. San Paolo è caduto da cavallo, no? Andando a Damasco, sente una voce, ma prima di diventare il San Paolo che conosciamo, cioè, passano 3 anni, se non sbaglio, di preghiera, di consultazione, ecco, vada, mentre cieco, vada Anania, cioè viene mandato, viene illuminato, ma poi c'è un confronto. E anche la conversione di Francesco è stata una storia lunga, no? E anche, devo dire, anche travagliata, perché se si leggono bene le fonti francescane si comprende come Francesco in quella prigionia c'era. Nella guerra tra Guelfi e Ghibellini, Guelfi erano un po' la storia del parteggiare o per il Papa o per l'imperatore. Assisi diventa ghibellina, anche perché era sotto Spoleto, poi dopo Perugia invece era Guelfo, e poi entrerà a far parte pienamente dello Stato della Chiesa, no? Anzi, ad Assisi c'era la banca della Svizzera della Chiesa, perché nel Medioevo il tesoro della Chiesa era ad Assisi, addirittura è nella Basilica di San Francesco, il convento, il Sacro Convento, era un po' come Fort Knox, come si chiama, che c'hanno gli americani, no? Del genere. E cosa succede? Che allora praticamente Assisi perde e entra a far parte dell'orbita guelfa, e quindi vengono fatti i prigionieri, i cavalieri, i notabili di parte ghibellina, tra cui anche Francesco, che suo papà era pieno di soldi, e così con la storia del riscatto ripagano i danni di guerra. Funziona sempre così: io vengo a liberarti, poi dopo i soldi li prendo io, giustamente, no? Devo pagare bene la guerra. Allora la stessa cosa fanno i perugini. San Francesco, da questa esperienza, poi ha un periodo di conversione abbastanza lungo, ma anche di riflessione, e anche quel riparare la Chiesa, no? Che forse perché ho le reminiscenze cinematografiche, ma non è da quello aggiustare la cappelletta di dove c'era il crocifisso, no? Per cui poi va dal prete e gli dice: ma qui ci sono i soldi, ripariamo sta chiesa. A poi ripararla in altra maniera c'è stata una riflessione, e quindi è questa la bellezza della figura dei santi, sta proprio nel loro percorso di discernimento, nella loro scoperta della chiamata, della vocazione e della strada giusta. I santi non nascono come imparati, come dicono su, non nascono così, ma hanno un periodo di formazione. Bisogna capire cosa vuole il Signore. Tutti i santi hanno un po' questa esperienza. Non so, per esempio, il Cotolengo, no? Voi sapete il Cotolengo, il grande santo, no? Che ha fatto quest'opera a Torino. E lui era un prete, era un canonico, era della Basilica del Corpus Domini a Torino, faceva il miracolo Cristo, che era lì, e non sapeva cosa fare della propria vita. E diciamo, cosa sto qui a fare? E allora viene chiamato al capezzale di una donna che ha francesi, un po' di figli, e non poteva essere ricoverato in ospedale, perché se non avevi la febbre non potevi entrare a essere ricoverato in ospedale, perché questa qui crepa lì nel nella stalla di un albergo, lui capisce che la sua vocazione è prendersi cura di quelli che gli altri, ma lo capisce così. Poi da questo piccolo ospedaletto della Volta Rossa il Cotolengo nasce dopo anni in cui capisce bene di che cosa deve occuparsi. Nasce il Cotolengo. Il francescanesimo, l'ordine dei frati, il primo ordine, il secondo ordine, poi il terzo ordine, nascono da una lunga riflessione, da un lungo confronto che Francesco ha anche con la Chiesa, con chi ha e chi è costituito in autorità da Dio. Ed è bello questo confronto. Francesco che idea aveva all'inizio? Non lo sappiamo, ma non ci interessa. Ci interessa il risultato, che è frutto del discernimento, che è opera dello Spirito Santo, che agisce nel cuore degli uomini, agisce in maniera strana, com'è la provvidenza. Ecco, da una prigionia, dall'esperienza di costruire una, di restaurare una chiesa, dall'esperienza della prima predicazione, dagli scontri col padre, dalle vicende, dalle lotte anche interne nell'ordine che ci furono, tra chi era più spirituale, chi me, chi era più incarnato, chi un po' meno, da tutte queste vicende è maturata anche la spiritualità. Quindi secondo me, se rispondo correttamente alla domanda, ecco, l'esempio di Francesco è un esempio di come lo Spirito Santo agisca nella storia di ciascun uomo in maniera straordinaria, perché in maniera imprevista. E questa azione dello Spirito Santo è efficace nella misura in cui l'uomo concorre con l'umiltà di mettersi in discussione. Quindi la famosa umiltà francescana, no? Ecco, è proprio in questo. Francesco è stato questo, cioè nel mettersi in discussione, mettere in discussione anche il suo ruolo, non soltanto tra prima e dopo la conversione, ma anche dopo la conversione. Rimescolare le carte perché così vuole il Papa, come deve fare. Il cambiare qualcosa che è di quello che ha in testa perché i frati litigano, forse non mi sono spiegato bene, no? Lo spiego ancora. Quando Francesco aggiunge questo testamento, ricordate, questa è un po' la bellezza e la grandezza dei santi, che Francesco davvero rifulge e che può essere utile anche a noi, a farci essere un po' più umili, per esempio.
Altri interventi? Bisogna dire che Francesco ha incontrato personalità nelle persone del padre, Innocenzo III, uno dei più grandi padri che si è esistito, Gregorio IX, eccetera. Lo stesso vescovo di Assisi è presentato in alcune rappresentazioni cinematografiche come colui, invece è stato colui che ha capito Francesco. Ecco, volevo sapere da te, scartiamo questi grandi nomi, le parrocchie del tempo di Francesco, come erano governate dai preti di allora, cioè io leggendo le fonti, o leggendo qualcosa così, ecco, mi è sembrato di capire che, a casa così, che pensavano i preti, che pensavano piuttosto a andare alle corti di questo principe, di questo tale, eccetera, ma in realtà le parrocchie al tempo di Francesco com'erano?
È una bella domanda fatta a un parroco, le parrocchie erano l'espressione istituzionale nel territorio dell'istituzione generale, la Chiesa, il papato, i vescovadi, le diocesi, le parrocchie, i tre gradini grandi, no, della, e vivevano grande, c'era un grande vuoto. Per esempio San Domenico, per parlare della concorrenza, inventa i predicatori, e San Francesco si fa predicatore gli stesso, perché nessuno predicava il Vangelo. La predicazione toccherebbe al vescovo, perché è il primo predicatore, perché è il successore degli apostoli. Se i vescovi non predicano, perché devono andare alla corte dell'imperatore, perché devono governare i sottovassalli, perché devono fare le grandi opere, e devono fare le loro cattedrali, i loro mausolei, allora chi predica il Vangelo? Nessuno. E i parroci nel loro piccolo fanno la stessa cosa, ecco allora che c'è bisogno di qualcuno che lo faccia, non sostituendosi. Infatti di San Francesco inizia a predicare in maniera regolare dopo l'ordinazione, prima non si azzarda, e sa che non può farlo e non vuole andare contro la legge, chiede il permesso. E il vescovo che ricordavi tu è proprio, ha fatto questo, cioè ha capito che Francesco non si metteva in una posizione alternativa ma in una posizione complementare, e allora gli dà il permesso e dice vai all'interno delle leggi, con ordinazione, perché nessuno lo faceva. La stessa organizzazione parrocchiale, ecco, era abbastanza carente. Quando facevo l'esempio di Vigevano, ecco, Vigevano aveva un'unica parrocchia che era Sant'Ambrogio, il Duomo, retta da un prevosto e dai canonici. I francescani trovano spazio nella nostra città già nel 300 perché si inseriscono in un'azione pastorale che probabilmente non faceva il parroco e i suoi collaboratori canonici, e lo fanno loro perché nessun altro lo fa. C'erano poi delle guerre, delle lotte tra i frati e i preti, per esempio le sepolture. Adesso si va al cimitero a fare la tomba, allora si seppelliva nelle chiese. Qui i parroci, il credo secolare non voleva che i frati potessero seppellire le chiese, perché avrebbero fatto concorrenza. I frati sono più simpatici dei preti, giusto che sia così, ma forse anche sono più dentro le cose, e quindi essendo più dentro le cose hanno una maggiore... I campanili, per esempio i cappuccini, hanno ripreso la tradizione francescana mendicante delle origini di non avere la torre campanaria, che questa qui è anche un'influenza cistercense da San Bernardo. Le torri sono il simbolo del potere, i francescani non hanno la torre, hanno un campaniletto piccolino con una campanella sola, perché i preti misero una legge, cioè fecero approvare una legge che proibiva ai conventi di avere più di una campana, e la campana era piccolina perché potevano servirla per loro ma non dovevano chiamare i fedeli, non fare concorrenza. Poi i francescani si sono fatti i loro campaniloni e le loro belle campane, ma i cappuccini, volendo andare all'origine, hanno detto: non vuoi che la facciamo, non abbiamo bisogno della torre e dei campanoni per chiamare la gente, tenetevi pure le vostre, noi teniamo la campanella nel campaniletto come qui. Però esprimono, ecco, una controversia che nasce dal fatto che sembra quasi scappare di mano la situazione, e la via più facile quando la situazione scappa di mano è combattere chi fa concorrenza, e a volte anche noi preti abbiamo queste idee malsane, e in realtà la cosa sarebbe mettersi in discussione. Ecco, devo dire che la presenza degli ordini mendicanti nella storia della Chiesa ha aiutato la Chiesa, la Chiesa istituzione, le parrocchie, a prendere conoscenza della loro missione apostolica, che poi nella Chiesa diventa reale solo col Concilio di Trento. Cioè sarà col Concilio di Trento che verrà richiamato i vescovi di starsi nella loro diocesi, di andare in giro, o di non essere vescovi di 24 diocesi, no? Perché e i parroci di essere parroci della loro, parroci occuparsi della loro comunità. Vi faccio un esempio: da noi in Omellina il parroco è il prevosto nei paesi, il curato è il viceparroco, ma curato in italiano, come per esempio in francese, curato è colui che ha la cura d'anime, quindi curato sarebbe il sinonimo di parroco. Da noi si usa curato per indicare il viceparroco, perché i parroci delle nostre antiche parrocchie in Lomellina non facevano i parroci, non avevano la cura d'anime, perché erano nominati, per esempio, nei miei paesi dove sono ancora per qualche giorno. Ecco, i parroci, ancora nel 500, hanno gli stessi cognome dei feudatari del posto. Quindi il feudatario si chiamava De Canibus a Vrene, e quindi abbiamo tre o quattro prevosti che si chiamano Cane, non che fossero dei cani, ma che si chiamano Cane, o poi Botticello. Cioè, i padroni, quindi la parrocchia era una prebenda dei feudatari del posto. Qualcuno andava a prete, tra otto figli, uno ne andrà a prete, se non ci va lo mandiamo, e poi lo facciamo parroco, o i re li facevano vescovi, eccetera. Questi qui spesso non risiedevano nella parrocchia, e quindi la gestione della parrocchia spirituale la facevano i curati, cioè stipendiavano dei preti che avessero la cura d'anime. Ecco perché è rimasta nel linguaggio la terminologia curato per indicare il viceparroco, ma il titolare della parrocchia, il prevosto, non è curato, perché non si occupava della cura d'anime, pensava ad altro. E questo dice la situazione della Chiesa alle soglie del Concilio di Trento, e anche un po' dopo. Quindi la situazione delle parrocchie era triste, perché era totalmente mondanizzata, ed era l'espressione dei poteri forti locali e non espressione di una vita pastorale. Quindi erano dispensatrici di sacramenti le parrocchie, perché i frati non avevano le parrocchie, non potevano avere fonte battesimale, impedirono di seppellire i funerali, quasi che si riuscisse a... Però in realtà la situazione era questa. Il grande stimolo a prendere in mano la situazione avviene proprio attraverso quello che fanno, che hanno fatto gli ordini mendicanti.
Ma adesso tu che sono nuovo, sei il prevosto o il curato?
Sono prevosto curato, ci sono tutto io.
Dovevo ringraziare, grazie.
Grazie.
Nel nome del